Se non avessi visto il sole, avrei sopportato l'ombra, ma la luce ha reso il mio deserto ancora più selvaggio.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Maria Rosa Mancuso e Gigi Donelli.
Abbiamo aperto con Emily Dickinson il Moby Dick di oggi, Maria Rosa Mancuso al microfono, con Gigi Donelli. Siamo negli studi di Milano in diretta in occasione di Book City.
Un buongiorno anche da parte mia. Dunque, Book City, innanzitutto, raccontarla in 40 secondi, perché poi questo vogliamo fare anche, come dire, riprenderlo in seguito, non è semplice, per la semplice ragione che stiamo parlando di 400 eventi solo per oggi, non sto scherzando, 400 eventi solo per il sabato, insomma, una vera e propria invasione della città, ma anche, pensate, dell'aeroporto di Malpensa, dove solo appunto nello scalo ci saranno 3 eventi in giornata. Quindi, torneremo a parlarne, ma l'indicazione generale è che davvero c'è un'offerta enorme, quindi di ascolto, di incontro, di racconto, naturalmente di libri.
Gianmaria Aprile ci aiuta in regia tecnica.
E naturalmente è tempo di presentare i nostri ospiti.
Federica Manzon, la prima ospite che voglio presentare. La nostalgia degli altri è il titolo del suo ultimo libro, da Feltrinelli. Devo dire che Federica Manzon ha un gusto per i titoli particolare, perché i suoi libri precedenti sono, come si dice, addio e di fama e di sventura. Affascinano subito. Nata a Pordenone, lavora come editor per Mondadori, narrativa straniera. Ha curato un volume intitolato I mari di Trieste, e Trieste torna anche nell'ultimo libro di cui parleremo oggi insieme a molte altre cose.
Ciao, buongiorno.
E con noi anche Diego De Silva, che invece è napoletano, è il padre letterario dell'avvocato Vincenzo Malinconico, dunque napoletano, ma anche specializzato, possiamo dire, in cause perse. Divorziare con stile, a proposito di attualità, la cronaca di questi giorni ci porta molto su questo tema. Dicevo, Divorziare con stile è l'ultimo titolo della saga, cominciata nel 2007 con Non avevo capito niente, Mia suocera beve, Sono contrario all'emozione, Arrangiati Malinconico. Insomma, un personaggio molto amato dai lettori, dalle lettrici, un personaggio che ha innescato il passaparola e che lo porta in classifica. Ora è uscito il film dal romanzo precedente, Terapia di coppia per amanti. Dicevamo, nato a Napoli, vive a Roma e benvenuto a Milano, una giornata di sole. Prima ci diceva non sempre in Book City, ma questa volta
no, è la seconda volta, credo.
Ah, su 6 edizioni, così approfittiamo.
Due su sei non è malaccio, insomma.
Benvenuto e grazie di essere con noi.
La prima col sole, però, almeno che io ricordi, ricordo dei temporali, ricordo Book City proprio sotto la pioggia. Terzo ospite con noi oggi, questa mattina a Moby Dick, Andrea Tarabbia, Il demone a Beslan, il suo primo romanzo, no, non è il suo primo, credo, è il primo romanzo che abbiamo letto e abbiamo, come dire, trovato stranissimo nel panorama italiano, perché in mezzo a molti scrittori che parlano dei loro stretti parenti o dei vicini o di persone che si conoscono, poi ci torneremo sopra, il demone Beslan raccontava il massacro avvenuto tra il 1 e il 3 settembre nell'Ossetia del Nord, Repubblica Autonoma della Regione del Caucaso, dove un gruppo di fondamentalisti islamici e separatisti ceceni sequestrò 1200 persone tra adulti e bambini. Quando le forze speciali fecero irruzione, fu l'inizio di un massacro, più di 300 i morti, tra i quali 186 bambini e oltre 700 feriti. L'ultimo romanzo è Il giardino delle mosche, e anche in questo caso c'è qualcosa che assomiglia molto al male, un serial killer sovietico. Un serial killer di cui le autorità sovietiche ovviamente negavano l'esistenza, perché si sa che i serial killer sono il frutto marcio del capitalismo.
Di tutto questo, naturalmente, benvenuto dunque, benvenuti ai nostri ospiti. come sanno i nostri ascoltatori, insomma, di come di consueto Moby Dick inizia con uno sguardo sull'attualità che ci consente anche uno spunto di riflessione. Dunque l'informazione della settimana. Anche questa è stata una settimana davvero intensa, ricca. La selezione che ne abbiamo fatto non ha nessuna presunzione di essere esaustiva, ma sentiamo alcuni degli eventi di questa settimana e poi ne parleremo con i nostri ospiti.
Good day and welcome to the Gulf News Update for Monday, November the 13th. A powerful earthquake shook the Iran-Iraq border late on Sunday, killing 207 people and injuring over 2,500 in the mountainous region of Iran.
We wish to assure the nation that His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe and his family are safe and sound, and their security is guaranteed.
Buonasera, ben ritrovati. La Svizzera vola ai mondiali di Russia. Poco fa a Basilea i ragazzi di Petkovic non sono andati oltre lo 0-0 nella partita di ritorno contro l'Irlanda del Nord, ma il risultato è comunque bastato per agguantare la qualificazione. Ne parleremo in apertura di questo telegiornale, ma vediamo ora gli altri titoli.
Italia fuori dal mondiale, non accadeva da 58, disfatta contro la Svezia, le lacrime dei giocatori, Buffon dispiace lasciare così.
Oltre 220 esperti riuniti a Berna per discutere come combattere lo stalking. Si calcola che in Svizzera una donna su sei sia vittima di persecuzioni e molestie almeno una volta nella vita.
Buongiorno dal TG1. La morte di Totò Riina, il boss mafioso, è deceduto nella notte nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma. Sarebbero oltre 100 gli omicidi in cui è stato coinvolto e su di lui pesavano 26 ergastoli. Malato da anni, operato due volte nelle scorse settimane. Dopo l'ultimo intervento era entrato.
Saad Hariri, attendu a Paris, où il dovrebbe essere reçu par Emmanuel Macron. Le premier ministro libanais démissionnaire se trouve toujours en Arabie Saoudite. Il a rencontré Jean-Yves Le Drian cet après-midi à Beyrouth. Les Libanais réclament son retour. Nous serons en duplex avec Franck Chenozo.
Die Bewertung war eindeutig. Der Kampf gegen den Klimawandel sei eine Schicksalsfrage, hat die Bundeskanzlerin heute gesagt. Die zentrale Herausforderung der Menschheit. Dafür war sie kurz zur UN-Klimakonferenz nach Bonn gereist. Aber die Kanzlerin weiß, dass ihre Glaubwürdigkeit nicht von einer Bonner Rede abhängt.
Ecco dunque la nostra selezione dalla coda, quindi l'incontro, il vertice sul clima a Bonn, che nella breve clip la collega tedesca lega anche alla fatica da parte di Angela Merkel di mettere insieme questo nuovo governo, questa nuova coalizione Giamaica, questo è il nome curioso che è stato dato a questa coalizione politica, ma anche naturalmente le vicende medio orientali. Nel frattempo, proprio in questi minuti, Hariri è arrivato a Parigi, quindi noi abbiamo sentito la crisi in Libano che in questi giorni viene vissuta come il momento centrale degli equilibri in Medio Oriente, ma anche attualità più lieve, almeno in parte, come appunto i mondiali di calcio, peraltro destinati in Russia. Questa è la nostra selezione, ma magari la vostra immagine, la vostra idea della settimana, la vostra notizia è un'altra. Allora, cominciamo da Federica Manzon, ci dice qual è la sua notizia della settimana.
Ma guarda, una cosa che a me è molto colpito è una cosa forse minore, però c'è stato qualche giorno fa, è stato dato alle stampe qualche giorno fa, un'indagine dello stato dei giovani russi rispetto alle droghe. E mi è molto colpito come segnalassero in realtà quanto il problema delle dipendenze in genere sta diventando endemico e sta facendo una quantità di vittime spropositate. Ma perché era interessante secondo me? Perché ci dice un po' il rapporto e la modalità in cui le notizie vengono date, il come la politica russa tratta queste notizie, come l'idea di attuare delle politiche in qualche modo non repressive ma curanti possono essere in qualche modo d'aiuto o no, e come invece la comunicazione politica che arriva è invece di una riduzione sempre maggiore del numero di persone vittime di vari tipi di droga, soprattutto eroina. Il fatto che stia diventando una piaga così ampia, secondo me, ci dice anche qualcosa dello stato di un paese. Così è stata una notizia che mi ha colpito molto, perché
devo
da un lato laterale prendeva
e fa pensare anche a Crocodile. A proposito di letteratura, poi parleremo di tanti libri, insomma, anche appunto questa citazione in letteratura mi ha fatto venire in mente Crocodile, un libro che appunto scritto da una giornalista russa sulle diffusioni delle mille droghe impossibili, definisco perché appunto evoluzione dell'eroina nella società russa. Ecco, questo è sicuramente uno spunto. Diego De Silva, una sua o magari appunto tra le notizie che ha sentito?
Beh, ce ne sono due secondo me in questa settimana che spiccano. L'ultima cronologicamente molto forte è quella della sentenza Berlusconi, no? Perché segna un altro passaggio che va verso una tendenza giurisprudenziale, che è quella di far sì che si superi il criterio del mantenimento secondo la conservazione del tenore di vita precedente alla separazione.
Parliamo che, ovviamente per gli ascoltatori, di divorzi, sì, e di come si misura l'assegno appunto che spetta al coniuge, diciamo, più debole, anche se in questa storia di debolezze.
Sì, si sta superando l'idea secondo la quale bisogna mantenere lo stesso tenore di vita che si aveva durante il matrimonio, quindi tenendo conto di quelle che sono le possibilità economiche delle persone coinvolte. Naturalmente, trattandosi di Berlusconi, questa cosa acquista un rilievo pop di cui i giornali naturalmente beneficiano, però è un passaggio giurisprudenziale molto interessante, che tra l'altro tiene conto del fatto che in Italia noi, a differenza dei paesi anglosassoni, non abbiamo il principio del precedente giurisprudenziale, che dunque fa stato rispetto ai casi successivi. Però questo dal punto di vista culturale è un passaggio molto importante, perché se è vero che molto spesso le donne sono penalizzate in quella circostanza, è altrettanto vero anche per gli uomini, cioè moltissimi in occasione di separazione e di divorzio vedono la propria vita praticamente rovinata, e quindi cercare di riequilibrare la situazione lo considero una bella notizia, ecco.
Un passo avanti. Effettivamente questa vicenda, diciamo, Berlusconi è molto particolare, ma all'interno di una appunto tipicità che purtroppo negli ultimi anni spesso abbiamo raccontato anche in radio, sull'enorme difficoltà delle famiglie separate. Dunque, notizie sul divorzio, notizie sulla Russia. Andrea Tarabia, quasi la Russia me l'aspettavo da parte sua.
Ma insomma, e invece vi sorprenderò. Oh, invece,
ascoltiamo.
Perché secondo me la notizia della settimana in realtà è una quasi non notizia, cioè l'uscita di Bergoglio sull'accanimento per contro, diciamo, l'accanimento terapeutico. Dico che è una non notizia perché in realtà Bergoglio non ha fatto che rimarcare quella che è la posizione della Chiesa almeno dal 2000. In cui si dice appunto che in determinate condizioni non è giusto accanirsi sul corpo del malato, ma è giusto fare quello che è stato fatto poi per il corpo di Wojtyła, con la famosa frase lasciatemi andare. In Italia ne è venuta fuori una specie di polemica, insomma, no? Il Papa è più avanti dei parlamentari, la Chiesa Cattolica è più avanti dello Stato laico. In realtà la Chiesa Cattolica ha quella posizione almeno da una ventina d'anni, quindi. Però il fatto che Bergoglio abbia scelto questo momento per tirare fuori il problema e per ribadire, insomma, che probabilmente qualche intervento a livello legislativo sul fine vita va fatto, va pensato e fatto domani, non tra 6 anni, ma domani, credo e spero che possa essere il primo mattoncino reale per una legge sul fine vita che da noi manca e di cui si sente il bisogno.
E che in Italia ha portato anche negli ultimi anni spesso a rivolgersi invece proprio alla Svizzera per
l'altro
affrontare una serie di temi. Insomma, abbiamo visto, Maria, abbiamo ampliato completamente e con grande piacere lo spettro delle notizie. E adesso
parliamo del tema di questo Moby Dick. Il titolo è Realismo e iperrealismo. Lo so che appena qualcuno dice iperrealismo vengono in mente i turisti, vengono in mente le opere d'arte, ma c'è un iperrealismo anche in letteratura. Il realismo ha una storia lunga almeno quanto la letteratura. Per Omero il catalogo delle navi era realismo. Poi questo realismo, questo tipo di realismo, si è cercato in qualche modo di superarlo, c'è una rincorsa. Molti litigi in letteratura, perché anche gli scrittori litigano, sono avvenuti sul sono più realista io che faccio il monologo interiore, sei più realista tu che hai un narratore onnisciente. Quindi anche gli scrittori fantasy o di fantascienza hanno una pretesa in questo senso, perché sì, certo, si parla degli omini blu su Marte, però in fondo questa, si dice spesso, è una metafora della nostra società. E anche i giallisti hanno una pretesa di realismo, così, tanto per buttare un po' di cose sul tavolo.
E a proposito di giallisti, raccontiamo i luoghi veri, la vita vera, insomma, questo si dice ed è un po' un atteggiamento quasi inevitabile. Ne troviamo molti anche nella Svizzera italiana, come Andrea Fazioli, che i nostri ascoltatori conoscono bene, e a questo punto direi di rivolgermi ai nostri ospiti. Se dico realismo, cosa vi viene in mente prima di tutto? Uno scrittore magari dell'Ottocento, uno scrittore contemporaneo, insomma, qual è il primo pensiero? Federica Manzoni.
Ma se mi dici realismo così, sicuramente mi viene in mente tutto ciò che avveniva prima delle tecnologie, che ci hanno permesso di avere un impatto immediato ed in qualche modo ci hanno dato l'illusione, se vogliamo, di avere una vicinanza maggiore alla realtà e quindi in qualche modo di non avere più uno schermo, un filtro. E quindi tutto ciò che poteva essere prima dell'avvento di certe tecnologie, della fotografia anche, poteva essere realismo nel tentativo da parte degli artisti, degli scrittori, di raccontare la realtà in un modo il più vicino possibile. Poi quando ci sono stati tutta una serie di strumenti che ci hanno permesso di ridare quasi l'identica cosa, la posta in gioco lì è stata un po' diversa, secondo me, perché allora cosa diventava realismo? Il realismo diventava ancora più scendere nel dettaglio, vedere il pixel del pixel e mettere a fuoco forse ciò che più riesce a sfuggirci, perdendo il disegno complessivo. Allora quello che chiamiamo iperrealismo si potrebbe opporre a un disegno di più vasto, della capacità tipica dell'Ottocento di darci un senso della nazione, del tempo, dello Stato. Non so, è un po' in equilibrio tra queste due cose.
Diego De Silva, realismo per uno scrittore come lei, che racconta personaggi, racconta situazioni in cui molti lettori si identificano. Non a caso lei ha scelto la notizia sugli alimenti dopo il divorzio, quello che si chiama assegno divorzile. Io non mi sono ancora ripresa da questa parola. E il suo ultimo romanzo, con Vincenzo Malinconico, avvocato delle cause perse, si intitola Divorziare con stile. Ecco, il realismo secondo Diego De Silva.
Ma io il realismo lo trovo da autore ma anche da lettore, secondo me esiste, sta nella contraddizione. Insomma, il lavoro che noi facciamo è proprio questo, uno scrittore si nutre di questo, nella contraddizione, anche nei rapporti interpersonali, quindi anche nel privato, in una dimensione che non necessariamente attiene al mondo esterno, perché non è affatto detto che la coppia si nutra del mondo per sopravvivere, per esistere, per darsi una prospettiva di felicità. Secondo me proprio nella contraddizione dei comportamenti, nelle nevrosi, nella gestione difficilissima dei sentimenti, c'è molta realtà e c'è un atteggiamento che, quando tu lo ritrovi, quando uno scrittore ti descrive molto bene una condizione non lineare, ma al contrario difficile e intricata, in cui ciascuno di noi fa i conti con i propri limiti, con le proprie incapacità, e allora secondo me lo sguardo è sicuramente uno sguardo che rientra in una prospettiva di realismo.
Ora la palla va a Andrea Tarabbia, a cui rivolgo la domanda che ho rivolto agli altri scrittori, cioè cos'è per lei il realismo, tenendo conto che lei racconta storie per cui la documentazione è una documentazione scritta, eppure se uno legge Il demone a Beslan ha l'impressione di essere veramente dentro quella scuola, dentro quella tragedia.
Ma in realtà io faccio un po' fatica a parlare di realismo collegato ai miei libri, perché io mi sono accorto che più vado avanti, più la componente di immaginazione, di trasfigurazione che sono costretto a mettere dentro libri che si basano su carte, su documenti, su lettere d'archivio, eccetera, eccetera, aumenta sempre di più. Cioè, per quanto uno possa cercare di restituire un momento della storia basandosi su i cosiddetti fatti reali, insomma, sulla documentazione di questi fatti reali, in realtà si accorge che è costretto a fare un lavoro di immaginazione che spesso è addirittura superiore a quello che si fa per i racconti di pura finzione, nel senso che i documenti, i libri di storia lasciano dei buchi, degli spazi in cui non si sa che cosa è successo, che va dal colore della tovaglia su cui è stato fatto il pranzo tra due capi di Stato e che magari però effettivamente ha avuto un ruolo nella conversazione, a immaginarsi dei momenti della vita di personaggi storici che non possiamo sapere, non possiamo conoscere, ma che narrativamente invece a noi servono per poter sviluppare il personaggio. Quindi in realtà per me il realismo sta diventando sempre di più una commistione tra ciò che è accaduto e ciò che è verosimile che sia accaduto. Laddove entra il discorso del verosimile, rientra un discorso di rappresentazione e quindi rientra un discorso di finzione quasi totale, insomma.
Ecco, a proposito di questo aspetto, lo dico anche da lettore, nel Giardino delle Mosche si inizia proprio con un racconto del personaggio, del protagonista, grande protagonista, se possiamo usare questa espressione, in cui l'interrogativo emerge: quanto di questo dialogo di fatto con se stesso nella prima parte del libro è documentato e documentabile, o è appunto lo scrittore che si prende il suo campo?
Diciamo allora, intanto, chi è il personaggio per chi non ha letto il libro.
È Andrei Cicatillo, che tra il 1978 e il 1990, che è quando fu arrestato, compì per vari motivi, da turbe psichiatriche a motivi proprio ideologici, almeno 56 omicidi, di cui 53 provati, nel senso che sono state trovate i corpi delle
meglio noto vittime. Come il mostro di Rosso, meglio noto anche grazie a un film che l'ha reso abbastanza...
Due film, credo. Uno è Villianco e l'altro è Child 44, quindi insomma sono stati fatti due film sulla vicenda di Cicatillo. Allora, io la percentuale di ciò che è completamente vero e completamente falso, cioè completamente immaginato della vita e delle opinioni di Andrei Cicatillo nel mio libro, non la so più fare. Mi sono perso anch'io, quindi confesso che non lo so più. Diciamo che i fatti e parecchie delle opinioni che Andrei esprime all'interno del suo libro, della sua confessione, sono presi dalle carte. Lei citava le prime pagine del libro. Nelle prime pagine del libro io, trasformandolo insomma in questa sorta di monologo che lui fa, io però ho proprio preso di peso alcune frasi che Andrei ha detto o al processo o ha scritto in alcune lettere, soprattutto per la richiesta di grazia a Yeltsin. Quindi sono cose che effettivamente lui ha detto e lui pensava. Gli ho cambiato però il contesto, e quindi ritorniamo al problema di prima, cioè sono cose vere dette nel contesto sbagliato, diciamo così.
Se posso intervenire brevemente su questo, sono molto d'accordo con Andrea, perché se la realtà fosse conoscibile attraverso percentuali e numeri, secondo me non la capiremmo. Io non credo che la realtà sia accessibile in termini immediati. La realtà, per capirla, bisogna inventarla. E quando parlo di invenzione non parlo di immaginazione, di astrazione, parlo proprio di invenire in senso nell'etimo, cioè trovare qualcosa che prima non c'era. La realtà va letta, in altre parole va raccontata. Bisogna dare una versione narrativa dei fatti per dare la possibilità ai fatti di poter essere appresi. Se non facciamo questo non capiamo nulla. Secondo me la grande battaglia che ancora il giornalismo stampato può vincere, non capisco perché però non ingaggi veramente una battaglia seria, con internet è questa. Cioè, se io voglio una realtà fatta di numeri, percentuali, bilanci e fatterelli, accendo l'iPhone e so quello che voglio. Ma se leggo un giornale, io devo leggere un racconto dei fatti. Se i giornali non la smettono di combattere una battaglia sbagliata e non riprendono a lavorare sulle notizie in maniera narrativa, lavorando sulla qualità della scrittura, confezionando la notizia e facendo quell'operazione di cui parlava Andrea, questa battaglia verrà persa.
È l'idea della letteratura come di una finzione che dice la verità.
Esatto.
Edith Wharton, la scrittrice dell'Età dell'Innocenza, diceva che ci vogliono 12 personaggi reali per creare un personaggio che non sfiguri in un romanzo. Lei è d'accordo? Siete d'accordo su questa percentuale?
Io sicuramente sì, sono... ma lo dico anche da lettore, non soltanto da scrittore. Ho proprio bisogno di questa forma di deformazione del reale per coglierlo. Così come non mi interessa la metafora dichiarata, credo che uno scrittore che cerchi di costruire un racconto del reale dichiarando la metafora o partendo dal presupposto di doverla inventare sbagli completamente. La metafora funziona quando non te ne accorgi, quando a un certo punto arrivi alla fine di una pagina e ti rendi conto che quella cosa significava altro, perché questa è una cosa di cui sono convinto da molti anni: la letteratura allude, non dice. La letteratura funziona nella forma dell'allusione.
Edith Wharton continuava dicendo: io rispondo questo a tutti coloro che quando leggono un mio libro dicono: ah, si capisce benissimo che quella è la tua zia Betty. Le capita mai, vi è capitato che qualcuno si riconoscesse? Guardo, no,
grazie a Dio,
dico
no. Grazie,
però
a Dio, no.
Per Diego De Silva e Federica Manzon può funzionare questa domanda.
Per me questo è un vero problema. Allora, c'è un passaggio di un bellissimo libro di Elizabeth Strout, che mi chiamo Lucy Barton, se non sbaglio, in cui la coach di un corso di scrittura creativa a un certo punto dice a uno dei suoi allievi: se quando scrivi ti accorgi che stai proteggendo qualcuno, la tua scrittura ha qualcosa di sbagliato. Questo è un problema molto serio per noi che scriviamo, perché ti fa porre il problema fino a che punto sia lecito e tu abbia il diritto anche di saccheggiare la tua vita e farla finire in forma narrativa in un romanzo. Cioè, se una persona che per esempio hai amato, con cui hai avuto un rapporto importante, a un certo punto si riconosce anche sotto falso nome in un passaggio di un romanzo, alza il telefono e ti dice: ma perché hai fatto questa cosa? Perché non me l'hai detto? Perché non mi hai interpellato? Lì devi semplicemente porti un problema da scrittore: se tu avevi il diritto di fare questo passaggio, oppure se la risposta deve essere no. Ed è un bel problema, sarebbe bello fare un convegno su questo.
Prossimi spunti per convegno. Federica Manzon, tra l'altro ero rimasta, appunto, ascoltava come tutti noi, come i nostri ascoltatori, e riprenderemo questo aspetto. Il tempo corre e tra un momento ci sarà il notiziario, dove saccheggiare anche nelle nostre memorie della musica. Sapete che i nostri ospiti sono invitati a contribuire, appunto, a questo programma con un loro brano musicale. Allora cominciamo da Federica Manzon. Qual è la sua scelta?
È un brano che si chiama Hero dei Family of the Year.
E lo sentiamo insieme, poi il notiziario, poi naturalmente riprendiamo Moby Dick per parlare di letteratura con i nostri ospiti. A tra poco.
Fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. Maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else.
Moby Dick, Magazine di cultura, politica, società.
Moby Dick oggi in diretta dagli studi di Milano. Qui fuori, tutto intorno, c'è Book City, davvero in molti luoghi della città e non solo, come vi abbiamo anticipato. Ancora un buongiorno da Maria Rosa Mancuso, da Gigi Donelli, oggi appunto alla conduzione di questo incontro in cui parliamo di letteratura, di realismo, iperrealismo. Questo è il nostro titolo, realismo che è stato un vanto per molti scrittori, poi addirittura è diventato un insulto, ma naturalmente ci sono margini di riflessione anche sul tema, ma inevitabilmente sempre strettamente intrecciato con la storia della letteratura. I nostri ospiti oggi sono Andrea Tarabbia, sono Diego da Silva e Federica Manzon, e con loro dunque parliamo di questo campo davvero immenso. Chi appunto è stato con noi ha sentito che ci sono state una serie di riflessioni sul realismo, e abbiamo anticipato che con Federica Manzona avremmo un po' ripreso il punto. Allora, La nostalgia degli altri racconta, il suo ultimo libro racconta una storia d'amore, ma si inoltra nel virtuale, è la vera nuova frontiera naturalmente dello spazio, dunque del reale, del non reale, in una storia d'amore. Ecco, come si fa i conti con questo spazio in un tempo in cui, naturalmente lo sentiamo anche tanto dalla cronaca, le chat, il web, insomma il non reale intervengono pesantemente?
È una delle cose che a me interessava tanto scrivendo questo libro, era un po' vedere come in questo spazio, perché è giusto effettivamente definirlo spazio anche se non ha i confini fisici a cui siamo abituati, entrassero in gioco dei sentimenti, delle vere e proprie esperienze, che però noi non siamo abituati a classificare. Noi l'esperienza la conosciamo perché ce l'hanno insegnata secoli di filosofia, è quella cosa per cui c'è la coscienza dell'essere umano che incontra il reale fisico nel mondo e qualcosa accade lì in mezzo. E però secondo me delle cose stanno cambiando nel momento in cui tutti noi facciamo un tipo di esperienza che non ha tanto a che fare col mondo fisico. Noi iniziamo a costruire i nostri sentimenti senza avere un corrispettivo fisico. Abbiamo delle amicizie, abbiamo anche degli amori che iniziano da scambi che avvengono solo in un piano virtuale. E però non rimangono lì, producono degli effetti, producono dei sentimenti, quindi molto fisici, molto poco virtuali, e gli effetti di questo gioco tra questi due spazi, questi due mondi, queste due realtà che forse non sono neanche più così separate, quello che accade nel mezzo tra queste due cose era ciò che mi interessava un po' vedere, mettendoci dei personaggi e vedendo cosa accadeva a loro, cercando un po' di capire.
Anche queste in un certo senso sono delle finzioni, perché sui social per esempio ci si costruisce anche un personaggio. È vero che probabilmente in tutte le storie d'amore all'inizio un po' si mente, questo lo dobbiamo confessare. I social consentono di farlo in maniera probabilmente più raffinata, su questo volevo sentire Federica Manzone e poi anche Diego De Silva, che è un grande esperto di queste questioni.
Ma una piccola cosa che a me interessava dei social e che secondo me c'entra molto con quello che dicevano sia Diego sia Andrea prima del rapporto tra finzione e realtà, come in realtà i social sono una specie di cartina tornasole della verità, per cui se ci si inventa troppo in realtà non funzionano. Tutto ciò che accade funziona nel momento in cui uno mette in gioco una parte di se stesso realmente in modo sincero. Le pagine che hanno più amicizie, più follower, tutte le persone che hanno più like nei loro stati sono quelle che mettono in modo più sincero in gioco una parte di sé. Quindi come se il regno più finzionale, in assoluto meno reale, ci dicesse che però c'è bisogno, non so se si può chiamare verità, però c'è bisogno di qualche lato di sincerità, di qualcosa con un aggancio reale per diventare veramente finzionale.
Ho interpellato Diego De Silva perché in Divorziare con stile mi sembra di ricordare un pranzo tra Vincenzo Malinconico e la cliente che lo vuole arruolare, dove Vincenzo Malinconico, non sui social, a un tavolo di ristorante, vorrebbe ordinare una certa cosa ma non la fa perché fa cattiva figura. È un po' come il dialogo in Io e Annie di Woody Allen con Diane Keaton, funziona così.
Sì, in quell'occasione lui soffre particolarmente perché, malgrado abbia una fame per cui divorerebbe un bisonte vivo, sta lì, che siccome riceve questa cliente molto importante che lo ha invitato a pranzo in uno di quei ristoranti dove aleggia nell'aria una, sapete quelle salumerie con cucina per cui tu entri e vieni proprio aggredito olfattivamente da un miscuglio di odori per cui sbraneresti un rinoceronte vivo, e lui invece sta lì mentre lei si ingozza di bombolotti alla carbonara e lui si vede costretto a ordinare le verdure grigliate che sono proprio, come dire, proprio la morte totale di ogni appetito. Io non so voi, ma a me le verdure grigliate mi fanno lo stesso effetto dei prodotti equi solidali. Io quando le vedo proprio mi sento male, proprio comincio. Sì, io sono più per il salato, per il dolce, ma quando vedo i prodotti equi solidali mi viene nostalgia di Nutella, altro che degli altri proprio. Però sul virtuale volevo dire una cosa, che è una frontiera dei sentimenti oggi, secondo me molto interessante, perché c'è tantissima gente che vive molte relazioni sentimentali, meglio dire più in generale erotiche, soltanto al livello di cui parlava Federica, cioè soltanto a un livello astratto e virtuale, non vuole al contrario come dire scendere nel concreto, si accontenta di questa dimensione astratta in cui la persona diventa una rappresentazione di sé e quindi teme di scendere sul campo della realtà, no? Questo è un grandissimo rischio, ovviamente, lo è soprattutto dal punto di vista di noi altri del secolo scorso, no? Che abbiamo sempre dato prevalenza al rapporto in carne ed ossa. Però forse dovremmo anche pensare che si sta riscrivendo una sintassi dei sentimenti e che forse anche quella è una dimensione interessante da raccontare.
Si sta riscrivendo anche il mito dello scrittore che si isola dal mondo, che sta nella sua torre d'avorio. Fa un certo effetto sentire questa scena da un film, perché sembra una storia del passato.
In uno sperduto angolo del Bronx.
Sta lontano dalla casa di quello.
Ma dai, basta, ci vado io lassù.
Sta per essere scoperto un vecchio segreto.
Molti aspiranti autori hanno detto che avrebbero scritto il romanzo del secolo. William Forrester lo ha scritto. Questo fu l'unico libro che scelse di scrivere.
Sta per essere scoperto un personaggio leggendario.
Questo era Finding Forrester, film di Gus Van Sant, anno 2000, Sean Connery, Rob Brown. Insomma, un film su un premio Nobel chiuso nel suo mondo, è un giovane che ambisce appunto a entrare in questo mondo della letteratura.
È un ricordo del passato, e sembrava un ricordo del passato anche l'impegno, e invece lo ritroviamo qui in un libro collettivo che è intitolato Che cosa in testa, uscito da Bardini Castoldi, lo ha curato Alberto Rollo. Immagini di un mondo in cui valga la pena. Scantoniamo un po' dal realismo, ma neanche tanto, possiamo pensarlo come impegno 2.0. Cito questo libro perché tra gli autori c'è Andrea Tarabbia.
Sì, quando Alberto Rollo ci chiamò, in realtà ci chiese un libro, un racconto, insomma, un pezzo che però non fosse militante, cioè non fosse un pezzo in cui prendevamo precise posizioni politiche. Ci disse: avete la facoltà dell'immaginazione, lavorate con l'immaginazione, immaginatevi che mondo vorreste domani, che forse è più difficile perché non ti dà un aggancio diretto sulla realtà, insomma un appiglio diretto, qualcuno con cui prendertela. Ecco, ci hanno tolto qualcuno con cui prendersela e ci hanno detto: fatevi un'idea del mondo che volete, insomma, che vorrete.
E lei cosa vorrebbe?
Non l'ho mica capito. Io ho fatto una finta lettera a Simone Weil, partendo dai bisogni dell'anima umana, così lei li chiamava, che e ne parlò nella prima radice, che è uno degli ultimi libri, forse addirittura l'ultimo libro che Simone Weil ha scritto poco prima di morire, e lei elencava questi bisogni dell'anima umana: erano l'onore, l'obbedienza, la libertà, la verità, eccetera. E io ho provato a raccontare a Simone che come sono andati a finire questi bisogni, che fine hanno fatto queste parole adesso, dando più enfasi ad alcune cose che secondo me sono molto importanti adesso, come la responsabilità. Per esempio, il senso di responsabilità è un senso su cui la Weil lavora ma non tantissimo, cioè ama più altre parole, mette in prima fila altri bisogni prima di quella responsabilità. E invece secondo me l'idea del dire sono stato io è una delle risposte chiave ai bisogni di questo tempo, cioè nel mondo che io mi immagino da lunedì tutti dovremmo dire sono stato io,
cioè l'assunzione
della responsabilità. Sì.
Federica Manzoni.
Mi curiosiva molto questo aspetto, perché una delle cose che diceva Andrea qualche minuto fa era l'immaginazione, cioè che è stato chiesto di immaginare un mondo possibile. Io mi sono sempre chiesta però se l'immaginazione abbia questo compito di dover immaginare un mondo, il mondo che vorrei, in qualche modo, quindi con uno sfondo morale, diciamo, o comunque ideale, o comunque d'impegno. Non sono un po' due cose che cozzano una contro l'altra? L'immaginazione con la volontà di rappresentare una cosa che ha un fine non tanto etico, ma piuttosto proprio di impegno, di...
Ma sai, dipende un po' dal punto di vista in cui la guardi. Secondo me nessuno, io credo, però questa è una posizione personale, che le lotte che facciamo, ma non parlo di grandi ideali, parlo anche proprio della vita quotidiana, spicciola, eccetera, tu le fai perché ti metti una prospettiva, cioè hai l'idea che le cose, da facendo, impegnandoti nella cosa X, il mondo per te diventi cos'ha. Allora, l'idea del cos'ha per me è un'idea fondamentale in letteratura: il mondo è così e lo vorrei cos'ha, insomma. E secondo me in questa tensione, che ripeto è anche piccola, non è insomma risolvere il problema climatico, anche nelle cose di tutti i giorni, secondo me un pochino di immaginazione o più che altro di prefigurazione, cioè le cose stanno così, le vorrei in un altro modo, ci deve essere, o c'è anche forse in forma inconscia in qualche modo, però io ce la sento questa cosa qui.
Diego De Silva.
Sì, volevo dire una cosa veloce sul discorso della responsabilità che faceva Andrea. Questa secondo me è una categoria che sta sempre più perdendo senso in un paese come il nostro, ma non soltanto in un paese come il nostro, perché sta succedendo progressivamente una cosa di cui non pensavamo, non avevamo contezza, cioè sta venendo meno la categoria, scusate lo dico in francese, della figura di merda. Questa è una cosa che ha teorizzato molto bene Niccolò Manniti in un suo libro recente, qualche anno fa, che si chiamava Che la festa cominci. Cioè lui dice, teorizza il fatto che le figure di merda si stiano estinguendo come le lucciole. Ormai non esistono più, scadono, vanno in prescrizione.
E questo pone un problema sulla responsabilità, perché se non si riconosce...
Come fa a stare in piedi il concetto di responsabilità se non ci sono più le figure di merda? E quella, come dire, lo spauracchio che fa sì che io mi assumo la responsabilità è quello. Ma se io non ho più quell'orizzonte di rischio, perché dovrei assumermi una responsabilità?
Insomma, nessuno si vergogna più di niente. Questo è il tema a cui siamo arrivati parlando dell'impegno 2.0 degli scrittori. Qualche giorno fa, su un sito letterario che si chiama LitHub, che è molto interessante, era riportata una frase di Kazuo Ishiguro, premio Nobel, che diceva proprio così, aperte virgolette, scrivere di quel che si conosce è un consiglio sbagliato, chiuse virgolette. È il consiglio che però le scuole di scrittura creativa si usa aggiungere, danno come primissimo consiglio, non andate lontano. C'è anche una battuta secondo cui il primo romanzo di uno scrittore, qualsiasi esso sia, anche un romanzo di fantascienza con gli omini blu, è comunque una storia sua e personale. Prima di far intervenire i nostri ospiti su questa idea di Ishiguro, abbiamo chiesto un commento a Marco Rossari, che è scrittore, che è traduttore, che ha scritto Le 100 vite di Nemesio e che ha pubblicato anche un piccolo dizionario delle malattie letterarie, e questo potrebbe essere così magari una piccola febbre letteraria, quella di Ishiguro.
È un'uscita interessante quella di Ishiguro. Io ho intitolato un libro tanti anni fa L'unico scrittore buono è quello morto, dove avevo sostituito la parola fascista con scrittore, perché quello era un vecchio slogan degli anni 70, ancora prima era uno slogan spietato sugli indiani d'America, ma comunque poi era tornato in auge negli anni 70 sui fascisti. E un po' alludevo al fatto che io ero uno scrittore in difficoltà, diciamo, ma anche al fatto che effettivamente ogni scrittore è un po' fascista in senso estremamente lato. Cosa intendo? Intendo dire che tende a difendere biecamente a volte anche il proprio orto e a dare ogni dichiarazione di poetica, secondo me bisogna diffidarne di ogni dichiarazione di poetica da parte di uno scrittore, perché tende a difendere la propria visione del mondo e la propria visione, l'idea di scrittura. Ishiguro ha scritto recentemente un fantasy, ecco che vediamo subito lui difendere, diciamo, questo genere. Secondo me in realtà è difficile dare una definizione della scrittura. La scrittura è sempre sia esperienza e sia invenzione. C'era un altro scrittore che diceva questa frase interessante: la scrittura è come le uova strapazzate, tornare indietro e capire cosa c'è di inventato e cosa c'è di vero è come dividere il tuorlo dall'albume. Ecco, un'immagine molto efficace, la scrittura è questo. Martin Amis ha raccontato in un libro, Esperienza, la sua vita, ed è vero che però l'esperienza attraverso la memoria, attraverso il ricordo, è la memoria, d'altra parte è la madre delle muse, si sa, forma un serbatoio, diciamo un deposito da cui attingere per sia raccontare ciò che si conosce e sia raccontare ciò che si è sfiorato, ciò che si è intravisto, ciò che si è appena adombrato. Questa è la scrittura, quindi questo può essere sia naturalmente una favola fantasy o un racconto realista, ed è la stessa cosa. D'altra parte Borges diceva: si può cominciare un racconto in due modi, uno sono uscito stamattina, e l'altro è c'era una volta un re, eccetera eccetera eccetera, ed è la stessa cosa.
Vedevo Andrea Tarabia che faceva dei segni, non sono d'accordo, no assolutamente no, o forse che ho interpretato male.
No, intendevo dire, siccome io insegno in alcune scuole di scrittura, io quella cosa lì di raccontare quello solo ed esclusivamente quello che conosci non l'ho mai detta, anche perché spesso mi trovo davanti gente di 20 anni che non conosce nulla, cioè che ha visto talmente poco che ti lascia la pagina bianca se gli dici, cioè banalmente è proprio una questione di avere delle cose poi da leggere.
Quindi
da
non leggere. Si riconosce nel consiglio come scuola, o meglio nell'affermazione che questo sia il consiglio.
No, infatti io dicevo no, nel senso io non lo faccio mai, perché poi mi arrivano delle cose da piangere, insomma.
Ecco, Federica
Manzone, che si inventino dei mondi.
Sulla cosa ne pensa? Scrivere di quel che si conosce è un consiglio sbagliato?
Ma sono molto d'accordo, un consiglio che secondo me è sempre buono da dare a chi scrive, appunto, quando capita di insegnare nelle scuole di scrittura, è da un lato che deve esserci qualcosa che ti riguarda nella cosa che racconti, per cui sì, in qualche modo scrivere di tutt'altro. Io adesso non inizierei mai a raccontare di una scalata nell'Everest perché odio la montagna e il freddo. Però è vero che poi una delle poche cose divertenti dello scrivere è esplorare dei mondi e conoscere delle cose che prima di iniziare a scrivere un dato romanzo non sai, e quindi sono un po' tutte e due le cose, secondo me.
Ecco, se visto che parla di Everest, mi viene in mente che tra gli appuntamenti di Book City anche oggi ce ne sono alcuni dedicati alla montagna, lo ricordiamo ogni tanto, e vi invitiamo anche gli ascoltatori in queste due giornate che ancora appunto ci sono oggi e la giornata di domani a esplorare anche il sito di bookcitymilano.it, davvero ricco. A proposito di cose che fanno parte, anche la musica fa parte del nostro portato, della nostra memoria, delle nostre scelte. Vorrei chiedere allora a De Silva a questo punto, prima poi di riprendere il discorso, di introdurci il brano che ha scelto di condividere con gli ascoltatori.
Via con me di Paolo Conte. A parte il fatto che è una canzone meravigliosa, c'è secondo me una delle più grandi strofe mai scritte, lo spettacolo d'arte d'aria varia di uno innamorato di te, capolavoro totale,
che sentiamo subito.
Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chibum chibum. Do 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 do. Chibum chibum boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do. Amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do.
Eccolo dunque questo brano, questo lyrics, come dicono gli americani, che noi spesso ci perdiamo nelle grandi canzoni, anche quella scritte all'estero, ma non certo in questa. Ma torniamo un momento con Diego De Silva. Ishiguro era rimasto, come dire, due pareri che da questo punto di vista non erano affatto d'accordo con il consiglio. Lei cosa ne pensa?
Beh, la cosa che mi viene da dire è che la frase mi piace in sé. A prescindere proprio da rifletterci, sentir dire una cosa così già mi piace, proprio mi suona bene, mi interessa. Non la voglio approfondire, mi basta che stia lì. Detto questo, io personalmente credo che uno quando scrive debba rinunciare a qualcosa. Cioè, non puoi, da questo punto di vista, non immettere nella scrittura qualcosa che ti riguardi. Secondo me devi metterti un po' in gioco, devi perdere qualcosa, e per tornare al discorso di prima devi anche essere un po' disposto a fare un po' di figure di merda, cioè, almeno noi, no? Almeno noi che facciamo questo mestiere della scrittura, quella categoria lì, no? Un minimo di senso del pudore conserviamolo, difendiamolo, ci serve.
No, volevo chiedere, non per sostituirmi, però mi faceva venire in mente una cosa, ma non ti è mai capitato di buttar fuori una cosa dalla finestra e ti ritornasse dalla porta? Cioè, io a volte mi rendo conto, magari a posteriori, di aver scritto con l'idea di tenere fuori certe cose personali, certe vicende, eccetera, che poi in qualche forma magari storta, trasfigurata, comunque ritrovi quasi inconsciamente, le hai messe dentro il libro.
Si chiama rosicata. Funziona anche in letteratura.
Okay,
proprio non ce la fai, cominci a rosicare e quella cosa deve ritornare, perché devi bilanciare qualcosa
e te ne accorgi dopo. Però no.
Ma poi spesso in letteratura si fanno i conti, cioè si cerca di rifarsi delle sconfitte subite. A me piace molto questa versione meschina della letteratura, questa idea che uno possa essere anche un miserabile quando scrive. Cioè, la letteratura deve essere tutto, devi fare anche schifo. È come recitare, insomma. Il bravo attore non è figo, il bravo attore deve saper fare schifo.
Pronto tutto, Federica Manzoni annuisce, ma è quindi...
No, sono d'accordo, perché c'era una cosa che un po' tenere sempre a mente quando si scrive, è quella che diceva Wallace, che se tu non ti vergogni a un certo punto, se non metti dentro il libro una cosa di cui non ti vergogni tantissimo, il libro in qualche modo non funziona veramente.
Ci sono i social per fare i fighi.
Esatto. Ci sono i social per fare i fighi, anche questo è una...
Ovviamente non vi diremo quali sono le cose di cui ci vergogniamo, che abbiamo messo.
Ne parleremo
nella serie,
tra qualche
mai.
Minuto, ma prima, e così vi diamo tempo di riflettere, condividiamo l'ascolto di quello che è un altro punto fermo di questa trasmissione, il momento di Pietro Antonini, che ci propone ogni settimana l'ascolto di un brano e ce lo racconta, ce lo spiega, quindi, e attira la nostra attenzione su una interpretazione particolare. Allora, lo sentiamo, Felix Mendelssohn, la seconda sonata per violoncello, e poi sentirete, avremo anche da questo contributo molti spunti di riflessione.
Poteva immaginare, prima che Martha Argerich entrasse da protagonista nella nostra vita concertistica, che la musica da camera potesse riscuotere successo nella nostra regione. Il progetto Argerich, oltre ad aver portato Lugano sull'arco di 15 anni una interminabile carrellata di prestigiosi interpreti, e questo è senza dubbio il lato più eclatante, più glamour della rassegna, ha avuto altri effetti positivi e squisitamente culturali, stimolati dalla personalità e dalla passione della inarrivabile pianista argentina. L'apertura verso la musica da camera, interpretata dalla stessa Martha Argerich insieme ad alcuni fra i più bei nomi del concertismo internazionale, ha stimolato molte persone a superare la delicata barriera psicologica che le tiene lontano dalle serate musicali con pochi strumenti sulla scena. Pur di ascoltare la mitica artista e di poterla vedere in un ambiente raccolto, anche chi non avrebbe mai scelto di ascoltare un concerto cameristico ha osato accostarsi ad un mondo di cui aveva un certo timore reverenziale. Così, grazie al progetto Argerich, per numerosi appassionati di musica sinfonica, quasi totalmente ignari delle migliaia di tesori nascosti nei repertori per le più svariate formazioni strumentali, si è aperto un mondo ricco di capolavori che non hanno nulla da invidiare alle sinfonie o ai concerti solistici. Un esempio può essere questa seconda sonata per violoncello e pianoforte di Felix Mendelssohn Bartholdy, un gioiello che rivela la mano più felice del compositore. Nel frammento sentito in apertura è evidente l'omaggio a Beethoven, alla classicità e al rigore della forma, pur se espresso nel fresco e gioioso linguaggio che caratterizza molte delle pagine più riuscite di Mendelssohn. Una passione invece tutta romantica caratterizza l'ampia linea affidata al violoncello nel movimento lento. Ottima scelta quella di affidare a giovani interpreti questa sonata per violoncello e pianoforte. Si tratta in verità di una composizione della maturità dell'autore, nella quale tuttavia emerge quella gioia di vivere che rappresenta la cifra stilistica inconfondibile di gran parte dell'opera mendelssohniana. Stiamo ascoltando una registrazione dal vivo con Gautier Capuçon, che aveva 25 anni nel 2006. Era il momento in cui stava uscendo dall'ombra del più famoso fratello Renaud, violinista, per diventare a sua volta una star. Con lui, sul palcoscenico dell'Auditorio di Besso, un altro bel nome del progetto Argerich, quello della dotatissima pianista venezuelana Gabriela Montero. Dico dotatissima perché l'ho sentita più volte improvvisare col sorriso sulle labbra su temi estemporanei proposti dal pubblico. Qui deve solo, per così dire, interpretare la musica da altri e la sua disinvoltura sulla tastiera fa sembrare facile anche l'insidiosa scrittura pianistica del brano. Ascoltiamo i due artisti nella seconda parte del meraviglioso Allegretto scherzando della sonata in re maggiore, che sembra scritta da Mendelssohn appositamente per loro.
Seconda sonata per violoncello e orchestra di Felix Mendelssohn, questa era la scelta di Pietro.
Siamo nello studio RSI di Milano con Federica Manzon, Diego De Silva e Andrea Tarabbia, perché oggi Moby Dick parla di libri in occasione di Book City. A Milano chiuderà domenica sera e c'è ancora molto da vedere e da sentire.
Sì, devo dire che ce n'è per tutti i gusti, come vi ho ricordato è impossibile fare un elenco, sono davvero pagine, ma abbiamo visto che abbiamo parlato parecchio di attualità, vi segnalo tra le vari incontri al GAM, Galleria d'Arte Moderna, si parla di Aleppo, un'attualità che Rete 2 ha seguito molto con una serie di racconti, di servizi e reportage, quindi l'attualità di Aleppo, come i racconti, ma anche i grandi temi dell'economia, la grande scommessa del chimico è uno degli spunti per chi volesse all'interno dello spazio del Museo della Scienza e della Tecnica, quindi ogni luogo di questa grande kermesse in qualche modo racconta anche quello che poi è più specifico. Poi ci sono i racconti di guerra e c'è molto spazio anche alla Triennale di Milano. Oggi c'è un incontro con Ferruccio De Bortoli e Salvatore Silvano Nigro e si parla appunto della biografia di Emilio Isgrò intitolata Autocurriculum. Davvero un programma ricchissimo, per questo vi ricordo bookcitymilano.it.
Prima della nostra rubrica La scelta di Pietro si è parlato di vergogna, si è parlato del fatto che lo scrittore deve metterci del suo e deve mettere anche proprio le cose di cui si vergogna. Qualcuno ha anche descritto un po' la letteratura con una sorta di esprit de l'escalier, un modo per rimettere le cose a posto e di prendersi qualche rivincita. Vergogna è una parola chiave anche quando si parla di sceneggiatura, perché i film hanno personaggi che prima vengono scritti. Gli sceneggiatori bravi suggeriscono agli allievi di fare un elenco delle caratteristiche del personaggio, ma delle caratteristiche, come dire, profonde, che poi si possono anche non raccontare. E la vergogna, per esempio, per Robert McKee, che è un famoso tenutario di scuole di scrittura anche molto combattuto da alcuni, perché dicono che scrive, che insegna a scrivere a tutti nello stesso modo. Ecco, io non credo che sia così, ma la vergogna è un punto importante, devi sapere di che cosa si vergogna il tuo personaggio per poterlo raccontare bene, perché sia un vero personaggio.
Ecco, allora, visto che completiamo un po' questo aspetto, io direi brevemente, Federica Manzon, la vergogna è un elemento fondamentale. Nell'amore sembra quasi un fattore inevitabile, forse il primo che affrontiamo anche nella nostra esperienza di crescita. Poi sono altre vergogne di cui parleremo molto, forse più drammatiche, però insomma anche questo è un punto non facile da affrontare.
Ma per me sono sicuramente quelle che ritrovi sempre, ma sono le più difficili da arrivare raccontandole. Sono quelle che un po' cercheresti di evitare, perché a tutti, quando scegliamo un personaggio, di solito tu ami molto il tuo personaggio e lo vorresti eroico, lo vorresti grandioso. E invece a un certo punto capisci che è eroico proprio per le cose di cui si vergogna, proprio per le cose cui è passato attraverso. E quando riesci a raccontare quella cosa lì, secondo me è il punto in cui il personaggio diventa amabile, in qualche modo.
Il punto in cui si svela, prima Diego De Silva ci diceva appunto che diventa assolutamente indispensabile, insomma, non apparire, non essere una maschera di qualcos'altro, e questo paga in letteratura.
Io sono convinto di sì, anche perché deve scattare un altro meccanismo, secondo me, fondamentale, che il lettore deve trovare qualcosa di sé che non gli piace. Questo, secondo me, se non succede in letteratura, non ci si affeziona veramente ai libri. I libri diventano importanti quando ci svelano degli aspetti di noi che tendiamo ad occultare, e quindi in un certo senso ci mettono davanti anche alle nostre miserie, alle nostre incertezze, ai nostri limiti. Credo che la letteratura, da questo punto di vista, abbia questa funzione, cioè farci vedere delle parti di noi che non gradiamo affatto conoscere.
Ecco, a proposito di parti che non gradiamo conoscere, mi sembra un assist veramente perfetto per ritornare un momento con Andrea Tarabia sul suo personaggio, sul protagonista, si può dire eroe del mostro di
Il senso piuttosto lato
di questo Giardino delle Mosche, che ha persino una preoccupazione d'immagine rispetto alla sua famiglia, rispetto al suo piccolo mondo.
La preoccupazione di sembrare il cittadino onesto, che per, fino a un certo punto è anche stato, fino a un certo punto, è abbastanza presto, insomma, che avviene questo cambiamento. Io aggiungo una postilla a quello che dicevano Federica e Diego sulla questione appunto della vergogna, eccetera. Forse ci sono due termini che sono forse un po' più ampi rispetto alla vergogna, che per me sono molto significativi, e sono debolezza e fallimento. Cioè, io credo che in letteratura funzionano quelli che arrivano secondi. No, quello che arriva primo festeggia, quello che arriva secondo scrive un'autobiografia, o comunque insomma diventa un personaggio da romanzo. E in quella, come dire, in quello iato, in quel buchino che c'è tra l'arrivare secondo e l'arrivare primo, si inserisce il letterario, per quanto mi riguarda, che è spesso appunto un racconto di un fallimento, un racconto di una debolezza, la messa a nudo di qualcosa che non funziona, no? Cioè, noi raccontiamo qualcosa nel momento in cui c'è un elemento che non funziona. Cioè, uno racconta di un viaggio in autostrada se ha fatto 8 ore di coda, se no dice semplicemente ho fatto il viaggio in autostrada, non è una storia, no? È un'informazione. Quindi credo che l'idea di perdere sia un motore narrativo in qualche modo.
Abraham Joshua ama molto le provocazioni. Io ricordo qualche anno fa lo scrittore israeliano disse: la democrazia ha ucciso il romanzo, non ci sono più grandi conflitti e quindi non c'è più nulla da raccontare, non ci sono cose meno interessanti. Qualche giorno fa ha detto che dalla letteratura sono scomparsi i cattivi. Ovviamente non vale per Andrea Tarabia, se non come lettore. Sostiene Joshua che ormai non si potrebbe più scrivere delitto e castigo, ma delitto e lettino dello psicoanalista in qualche modo, perché l'infanzia è difficile, perché si trovano delle giustificazioni, perché non esistono più i giudizi morali, su cui si era già discusso ai tempi di Oscar Wilde, dicendo che la letteratura doveva essere scritta bene o scritta male, non edificante o non edificante. Ma appunto sono scomparsi cattivi dalla letteratura. Vi coinvolgo anche come lettori, non soltanto come scrittori.
Mi viene in mente una bellissima frase di Carmelo Bene, il quale diceva: non abbiamo più criminali rispettabili. che era bellissima questa, cioè non sono più neanche degni di patologica attenzione, sono quasi tutti colletti bianchi, sono quasi tutti molto ben inseriti nel tessuto sociale, o sono tutti più o meno giustificabili, oppure sono psicanalizzabili, ma proprio veri criminali, cioè proprio brutta gente. Io ne ho descritto uno, devo dirvi la verità, nel mio ultimo romanzo, un giudice di pace, uno che è proprio il profilo dell'aguzzino. Cioè, ognuno di noi secondo me ne ha conosciuti di questi qui, questi veramente insopportabili. Non posso adesso in radio dire esattamente la parola che li identifica, però ci sono delle persone, secondo me sono le peggiori,
cattivi,
non solo, ma sono quelli che quando sanno di avere un potere lo usano. Sono le stesse persone che nella condizione ribaltata diventano dei vermi e strisciano. Ecco, quella è cattiveria pura.
Secondo me ciascuno di noi sta facendo un pensiero nella propria esperienza. Appaiono dei volti e dei nomi. Federica Manzon, cosa ne
pensi? Ma infatti, forse i cattivi, più che essere dei grandi criminali che fanno attivamente un reato, fanno con delle azioni qualcosa di male, che poi molto spesso questo tipo di criminali sono più eroici che cattivi in realtà, sono secondo me quelli di cui parlava Diego, quelli che usano il potere per fare delle piccole meschinità, quelli che non hanno una grandezza di personaggio, di carattere, ma sono dei piccoli uomini che si aggirano attorno trando profitto da tutte le cose. Se io penso un cattivo che mi viene in mente per dire non esistono più in letteratura i cattivi, se penso a Mezzogiorno di Sangue di McCarthy, a un cattivo, caspita, che cattivo.
Mi piacerebbe poi chiedervi, magari dopo il brano, perché si usa sempre i piccoli uomini, il cattivo, figure femminili veramente cattive, ma vi lascio magari riflettere chiedendo nel frattempo ad Andrea Tarabbia, perché abbiamo detto ciascuno dei nostri ospiti ha portato un brano, la sua è una scelta, credo, come dire, cattiva. Piena di testo, anche un po' cattiva.
Sì, un po' cattiva. No, allora io ho scelto questo brano che è un brano di guerra, scritto ormai quasi un secolo fa da Kurt Weill su testo di Bertolt Brecht, nell'interpretazione che ne fa Marianne Faithfull. Si chiama The Ballad of the Soldier's Wife ed è un giro per l'Europa che fa questo soldato che è appunto in guerra, e da ogni città dell'Europa, Amsterdam, Praga, Oslo, manda qualcosa alla moglie, finché nell'ultima strofa arriva il velo da vedova, dice, perché la guerra è finita, ma è finito anche il marito, è morto anche il marito. Si chiama La ballata della moglie del soldato.
E l'ultimo messaggio arriva dalla Russia, ma questo
l'ultimo messaggio, tra l'altro, è vero,
e lo sentiamo insieme. Sì.
What was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague? From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. What was sent to the soldier's wife from Oslo over the Somme? From Oslo there came a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur, from Oslo over the Somme. What was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam? From Amsterdam he got her a hat. She looked sweet in that, in the little Dutch hat, from the wealth of Amsterdam. What was sent to the soldier's wife from Brussels in Belgian land? From Brussels he sent her the laces so rare to have and to wear. Oh, the
those laces or from Brussels in Belgium. What was sent to the soldiers' wife from Paris, city of light? In Paris he got her a silken gown. 'Twas ended in town, that silken gown from Paris. From Bucharest. What was sent to the soldier's wife from the far off Russian land? From Russia there came just a widow's veil for her dead to bewail in her widow's veil from the far off Russian land. From the far off Russian.
Marian Faithfull, avete sentito dunque l'ultimo passaggio di questo viaggio della Ballad of a Soldier's Wife, che parte da Praga e arriva alla Russia. Signore e signori all'ascolto, qui c'è un dibattito in corso, diciamolo pure esplicitamente. Il tema della cattiveria al femminile ha giustamente animato una riflessione. Allora, perché non è così evidente, e credo l'abbiamo trovato anche nel nostro piccolo dibattito. Sintesi, che cosa abbiamo prodotto? Donne davvero cattive in letteratura?
Abbiamo pensato, pensandoci, sforzandoci, ci siamo trovati a tornare sempre sulle madri, le madri, le nonne, anche quelle lateralmente messe in letteratura. A me veniva in mente una poesia di Montale che, parlando della mamma di Bobby Batzlen, uno dei famosi fondatori della casa editrice Adelphi e anche tante altre cose, dicevo: conosciuto tua madre, quella che ti portava quel terrificante amore. E già con terrificante sì, aveva detto molte cose.
No, poi ci venivano in mente tantissime mamme aguzzine, no? E cercavamo quindi un'altra tipologia di donne cattive, ed effettivamente è difficile. A me sono venute in mente le relazioni pericolose, ma non è una cattiveria,
è un eroe,
è una malia, esatto, perché poi alla fine è giusto che sia così, no? Insomma,
poi finisce male.
Poi
anche
finisce male, insomma.
Beh, io non vorrei fare lo spiritoso, ma appena hai fatto la domanda mi è venuta in mente la mia fidanzata del liceo. Che è una delle più grandi soddisfazioni a proposito di cattiverie restituite. Lei era molto carina al liceo, poi col passare degli anni evidentemente il destino si è accanito su di lei. L'ho incontrata per strada, era diventata 5 volte quello che era prima, e lei a distanza mi ha guardato come a dire: ti prego, non mi riconoscere. Io le ho fatto credere che sarei stato al gioco fino alla fine, a 5 centimetri ho detto: ciao, come stai?
Oh. Però questo racconto dello scrittore, capito?
È stato una meraviglia questa. Comunque una cattiva, adesso ce la siamo ricordata prima parlando, potrebbe essere la madre della protagonista, della pianista di Elfriede Jelinek, da cui Haneke ha tratto anche un gran bel film con la Juppert un po' di anni fa.
Certo, c'è un personaggio femminile che forse abbiamo dimenticato perché è una cattiva, però a fin di bene, si chiama Lisbeth Salander in Uomini che odiano le donne, che è forse il grande personaggio femminile, diciamo popolare, diciamo con la notorietà di Harry Potter, diciamo quei personaggi che una volta non c'erano e adesso ci sono e che sono dovuti esclusivamente alla penna di uno scrittore, non a cronache, giornali e cose di questo genere. Federica Manzoni, le volevo chiedere una cosa, ma in questo momento in qualità di editor. Ho letto che lei ha notato la ricomparsa del romanzo storico. Ora, nei momenti delle avanguardie dure e pure e illeggibili, erano i generi letterari, il giallo, il noir, anche il rosa, a portare avanti la bandiera della leggibilità e del realismo. Ecco, questa osservazione sul romanzo storico mi interessa.
Ma un po' va su due piani. Da un lato, ci pensavo l'altro giorno rileggendo Il Barone Rampante, che a suo modo è un romanzo storico, e pensando come Calvino lo scrisse nel mezzo della fine del romanzo, nel momento in cui si facevano grandi romanzi impegnati, il romanzo piccolo borghese, e invece lui fa un romanzo storico a suo modo, però che non è un romanzo storico. Invece questa cosa che sta avvenendo negli ultimi anni recenti, l'anno scorso, l'anno prima, gli anni futuri, quello che si sta scrivendo un po' soprattutto in America, mi sembra di notare, è il fatto che grandi autori che hanno fatto nella loro vita, forse anche dello sperimentalismo, di un certo avanguardismo, il cavallo di battaglia, si rifugiano nel romanzo storico. Faccio un nome per tutti, che è Jennifer Egan, che dopo aver fatto romanzi con Twitter, romanzi con PowerPoint, fa un romanzo classico, il feuilleton, dove entrano la guerra mondiale, le navi da guerra e tutto ciò che ci sta dietro. Questo un po' mi interessa, perché dici perché gli scrittori tornano al romanzo storico, e cosa vuol dire farlo in letteratura, cosa vuol dire oggi ambientare un romanzo tra la Grande Depressione e l'inizio la fine della Seconda Guerra Mondiale. Non sono sicuramente romanzi di genere. Perché forse si attiva qualcos'altro. Alla domanda posta agli scrittori che l'hanno scritto, come mai, in realtà gran parte per questo dico una cosa molto americana, dicono perché la realtà oggi per noi è difficilmente raccontabile. Non riusciamo più a avere una presa sui giorni d'oggi. Lo diceva Steven Amidon giorni fa a un'intervista qui a Torino, lo diceva Jennifer Egan, l'ha appena detto Zadie Smith in un'intervista, e questo è interessante secondo me.
La realtà è difficilmente raccontabile, eppure non mancano gli spunti dalla realtà anche americana. Un bel tema, un bello spunto, e comunque un rifugio, lei dice.
No, è forse un modo per riuscire a vedere meglio delle cose della tua realtà attuale, credo sia così, che ti fanno problema, che ti incuriosiscono e che non vanno a posto, e però non riesci ambientandole nell'oggi, e forse spostarsi in un'altra epoca storica ti permette in qualche modo di avere quella distanza che è sempre la scrittura.
Aiuta. Ecco, tra realtà, a proposito di realtà, noi siamo arrivati al momento del notiziario, quindi sentiamo gli ultimi aggiornamenti appunto dalla Svizzera, dal mondo. Ci accompagna un brano, un grande classico, Budo, di Miles Davis e Bud Powell, in versione e esecuzione di Jerry Mulligan.
Thank you. Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ancora un buongiorno, cari ascoltatori, da Gigi Donelli e Maria Rosa Mancuso. Oggi parliamo di realismo e iperrealismo, ma parliamo anche di molto altro, perché, come è inevitabile, avendo ospiti tre scrittori molto prolifici e vivaci, come avete sentito e come sentirete. Quindi con noi oggi Andrea Tarabbia, Federica Manzon, Diego De Silva. Prima abbiamo dibattuto, come dire, fuori onda sulle cattive della letteratura. Adesso invece abbiamo affrontato un altro dibattito brevemente, che era quello sulla necessità, diciamo, di ancorarsi al proprio tempo, insomma, se scrivere. Prima abbiamo detto di ciò che si conosce e che non si conosce. In qualche modo adesso abbiamo parlato invece del contemporaneo. Allora, e su questo abbiamo posizioni diverse. Sentiamo Andrea Tarabbia, allora.
No, si discuteva di quanto un libro, un romanzo, un'opera debba essere ancorata all'attualità, alle cose che accadono, eccetera. E sulla base di quello che diceva Federica prima del nuovo libro della Egan, di quello che ha detto Zadie Smith, eccetera. Secondo me, in realtà, zero. Cioè, nessuno scrittore è obbligato, un sociologo, un giornalista, eccetera, deve raccontare quello che vede di nuovo fuori dalla finestra, come si diceva prima parlando di Shiguro. Sulla base di questa riflessione, di questa domanda, visto che siamo anche all'interno di una trasmissione che si chiama Moby Dick, ecco, racconta di più, secondo voi, degli esseri umani e del periodo in cui è ambientato il libro? Un romanzo realista, iperrealista, uno Zola o Moby Dick di Melville, che è tutta questa trasfigurazione, questa immaginazione? Cioè, secondo me, alla prova del tempo, racconta di più Moby Dick, racconta di più Melville. Cioè, lo scrittore è ancorato alla realtà, alla sua epoca, per questioni di forma, di stile, di spunti, a volte, come dire, metaletterari, che inserisce all'interno del romanzo, per cui esistono dei romanzi che noi oggi definiamo storici, che però non potrebbero essere stati scritti nel 1940, insomma, no? Lo stesso prima si nominava Underworld di De Lillo, è a suo modo un romanzo storico, ma non è un romanzo storico come un romanzo storico, so, Splendore e miserie delle cortigiane. E quindi è un libro che parla di un passato rispetto al momento in cui è stato scritto, però lo fa in un modo che appartiene al proprio tempo, quindi in quello è legato all'attualità ed è contemporaneo nella sua forma, nella sua lingua, eccetera. Poi parla di qualcosa che è successo 30, 40, 50 anni prima.
Ma infatti, secondo me, la parola un po' ambigua è quella che dicevi tu all'inizio, che è attualità. Sono d'accordo che il romanziere non ha niente a che fare con l'attualità, non è un giornalista, non deve rendere conto di quello che accade giorno per giorno fuori dalla strada. Però che invece debba esserci uno spirito del tempo che in qualche modo l'autore debba intercettare, tu dicevi con lo stile, la lingua, io direi con lo sguardo con cui racconta una storia, con il fatto che decide di raccontare quel preciso momento storico e non un altro, decide di soffermarsi su una storia e non un'altra, raccontandola, che ne so, dal punto di vista dei perdenti invece che dei vincenti, o prendendo una voce in prima persona o in terza. Tutto questo è ciò che dovrebbe fare la letteratura, invece. In qualche modo, secondo me, se tu racconti semplicemente un fatto storico passato di 20 anni o passato di 100, senza porti la domanda che senso ha che lo racconti io oggi in questo momento, diventa un romanzo di intrattenimento che magari racconta benissimo un momento storico, ma non è quello che fa la letteratura.
Il povero Zola, che per raccontare i primi grandi magazzini andava, sguinzagliava anzi i suoi negri a capire la differenza tra il taftà, quali erano i collettini che andavano di moda, come si espongono le merci. Il romanzo si intitola Al paradiso delle signore ed è ancora oggi una splendida lettura. Tra l'altro racconta l'invenzione della fiera del bianco, che non c'è sempre stata. È stato così un po' azzoppato da Andrea Tarabbia. Io volevo dire,
io
prima
non ho
ricordare
nulla contro Zola, anzi avercene.
Volevo ricordare a chi ci ascolta che per Zadie Smith, che è stata citata da Federica Manzon, un critico ha coniato la definizione di realismo isterico per raccontare il realismo sorvoltato di scrittori come lei e David Foster Wallace. Diego De Silva sulla contemporaneità, l'attualità. A volte sembra che i suoi personaggi li potremmo incontrare all'angolo della strada, ma naturalmente non è esattamente così.
Sì, però mi piace che abbiano questo, questo effetto illusorio dell'esistenza. A me molti dicono, malinconico mi pare di conoscerlo, mi pare... quelli più psicopatici vengono a dire io sono Vincenzo Malinconico, cioè addirittura no, questa trasposizione, almeno lo dicessi io, così pare un pochettino il Flaubert de Noantri, invece te lo dicono loro, no? Tornando a prima, sapete che pensavo? Che mi piacerebbe molto leggere un romanzo storico comico, che secondo me sarebbe una bella sfida. Chiunque fosse in grado di farlo, secondo me farebbe un romanzo dalla grande capacità di attrazione del pubblico, perché lì non devi semplicemente limitarti all'ambientazione, alla coerenza, allo studio, ma devi riuscire proprio ad intercettare il gusto, il senso dell'umorismo del tempo. Questo secondo me sarebbe, nessuno l'ha ancora fatto, no? E credo che la cosa difficile sarebbe proprio quella. Vuol dire che, ecco, in certi passaggi del Nome della Rosa c'era questa cosa, no?
Sì.
Ecco, io credo che uno scrittore che avesse la cultura, la competenza e il senso di humor giusto per fare un'operazione del genere regalerebbe a tutti noi un libro che non abbiamo ancora letto.
Forse possiamo fare una colletta e chiederlo ad Alessandro Barbero.
Ecco,
adesso si è rimesso a fare lo studioso, ma vinse un premio Strega con Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle. Gentiluomo in cui forse non c'era questo senso dell'umorismo, ma c'era una cosa preziosa, secondo me. Il finto diario fatto di cose inutili. Sì. Perché noi pensiamo a un diario scritto per i posteri, ma il vero diario annota anche le cose più sciocche. E questo era un'abilità, una bravura che Alessandro Barbero aveva. Glielo possiamo chiedere ufficialmente.
E posso approfittare per regalarvi un luogo comune meraviglioso, che mi fa un periodo che proprio c'ho sto gusto. Che riguarda gli scrittori di grande capacità immaginativa anche dal punto di vista Salgari non si è mai mosso di casa.
Ma lei è straordinario . E adesso capirà, oltre per l'apprezzamento della citazione, perché adesso abbiamo l'immagine della settimana. Allora la volevo introdurre in un certo modo, ma visto che il titolo è già stato dato, lo sentiamo e poi ci ragioniamo insieme.
L'immagine di oggi è la copertina di un vecchio libro, edizioni Il Carroccio, Milano. In copertina si vede un signore barbuto, con rilucenti vestiti setosi di foggia orientale, e un turbante bianco. Brandisce un kris, quei coltelli alla mondulata, nell'atto di affondarlo nella poderosa groppa di una tigre. Il mantello striato e fulvo della belva si increspa nell'attesa del colpo. Le tigri di Monpracem di Emilio Salgari. Un libro che travalica se stesso e la semplice avventura per diventare un compagno, nell'eccezione più prosaica del termine. Quello che mangia e dorme con te. Le tigri non è solo un romanzo, ma è stato un amico e compagno. È stata nostalgia di avventure che non avremmo mai avuto. Sandokan, Yanet, Sambilyong, Ragno di Mare. Gli amici fedeli che non ci avrebbero mai tradito e che non ci hanno tradito ancora oggi, perché sono sempre lì, tra quelle pagine, cristallizzati e pur vivi nelle righe e nelle parole, mentre si nascondono tra i capoversi. Si dilettano a saltare da un aggettivo all'altro, ci celano misteriosi dietro una metafora. Il loro papà non uscì mai dall'Italia, anzi, passò quasi tutta la sua vita in un triangolo delle Bermude tra Tirreno e Padana, Verona, Genova, Torino. Eppure Emilio camminava a passi felpati nella giungla nera, senza esservi mai andato realmente. Marciava coi sepolsi inglesi e navigava con le giunche nel Mar Cinese meridionale. Per me la Malesia non esiste. O se esiste, è quella che mi ha raccontato lui, quella delle tigri e degli elefanti, di nobili marajà e di perfidi governatori inglesi. È quella della fedeltà dei tigrotti e della battaglia per la vendetta di Sandokan. È l'eterea bellezza della perla di Labuan e della sua morte infame, come infame fu la morte di Emilio, suicida in miseria. Io non la voglio conoscere la Malesia, anche se sono certo che è bellissima. Voglio custodire quella che mi ha regalato Emilio e coccolarla per sempre nel mio cuore, Voglio restare sul ponte di un prao, col vento nei capelli, e guardare accanto a me Yanez e gli altri, fedeli amici di tutta una vita.
Era Corrado Mordasini, dunque la sua immagine della settimana. Che dire, forse gli ascoltatori, non potendo vedere nei nostri volti anche il mio stupore, perché con Diego De Silva non era informato di questo, ma l'ha lanciato, giuro, in maniera impeccabile. Quindi Salgari, a proposito dell'immaginazione.
È la grande capacità di prefigurazione degli scrittori italiani. Vedi, sanno quello che sta per accadere, no?
Basta scendere di livello, è facilissimo.
Sanno quello che sta per accadere, raccontano quello che è accaduto. Abbiamo ascoltato prima Marco Rossari su Ishiguro, sul suo consiglio agli scrittori: inventate, non raccontate le cose che sapete bene. Il romanzo di Marco Rossari, l'ultimo, si intitola Le 100 vite di Nemesio ed è una specie di sogno che attraversa tutto il Novecento storico. C'è un personaggio che si trova là dove le cose sono accadute, quindi è frutto di ricerca storica, ma è anche una forte parte emozionale. Prima abbiamo parlato di madri e di figlie, qui c'è un rapporto tra un padre e un figlio. Si dice che i figli debbano uccidere i padri, questo padre non si decide a morire e il figlio invece è un po' fragilino e deboluccio, e quindi gli abbiamo chiesto che rapporto c'è tra la documentazione, tra le ricerche e invece la parte di invenzione proprio nel suo ultimo romanzo.
Il serbatoio di uno scrittore è d'altra parte in larga parte ciò che ha vissuto e in larghissima parte anche ciò che ha letto. Naturalmente quando si parla di libri a volte, no, le persone che non amano la letteratura liquidano la cosa, sono tutte favole, insomma cosa fai tutto il tempo, leggi delle cose inventate, in fondo è un oggetto con su stampate degli strani segni a inchiostro. In realtà chi legge, chi ama leggere, percepisce quell'azione e quel mondo e quel gesto, passare gli occhi su quei strani segni neri, come un'esperienza esistenziale, vitale, che parla della vita. E quindi da una parte c'è il sapere libresco che apre gli orizzonti. Proprio in questi giorni sto traducendo un libro di una scrittrice inglese che parla di una cosa molto distante da me, è una storia di un ménage à trois con sullo sfondo una periferia, una fabbrica, eppure c'è una grazia in questo racconto che mi ha insegnato qualcosa sulla sessualità, per esempio, di questi tre personaggi, e qualcosa che con grande delicatezza la scrittrice mi sta insegnando, come ho capito che ancora una volta io potevo guadagnare qualcosa. Quando ho scritto Nemesio, per l'appunto, da una parte avevo tanti libri sul Novecento, dall'altra parte la mia immaginazione, la voglia di fare collidere queste due cose e di inserire, diciamo, la fantasia, tutte le situazioni comiche che anche lì avevo vissuto in parte sulla mia pelle, in parte al cinema, in parte attraverso i libri, in parte attraverso tante esperienze, racconti di seconda, di terza, di quarta mano. A volte capita che io scriva un libro e un'amica ti dica: ma quella cosa io te l'ho raccontata 15 anni fa ed è una piccolissima cosa che è rimasta lì sul fondo della tua memoria e che tu hai ripescato all'improvviso nel momento del bisogno. Un bravo scrittore deve continuamente attingere a ogni cosa, quindi è difficile dire. È vero, Nemesio è anche una riflessione per certi versi sulla forza dell'immaginazione, su come questa tende a mescolarsi alla realtà e a quello che viviamo quotidianamente. Ad ogni modo, ogni realismo è un realismo impossibile. Noi quando guardiamo la realtà la guardiamo sempre con occhio distorto e quando la restituiamo sulla pagina è sempre molto soggettiva. Non solo, abbiamo parlato di memoria prima, il ricordo è anche fallace. Il ricordo è, lo sa chiunque abbia fatto l'avvocato e ha ascoltato delle testimonianze, due stessi testimoni di un unico incidente dicono che la macchina era blu e la macchina era rossa, e dicono due versioni diverse. Quindi nel momento in cui mettiamo mano alla penna, mettiamo mano all'immaginazione.
È bello sapere che anche gli scrittori hanno qualche vuoto di memoria o hanno qualche memoria in eccesso, non si ricordano più che un certo episodio non è magari capitato a loro ma è capitato a qualcun altro, il quale naturalmente legge solo quella riga del libro, si riconosce e si arrabbia. Ma è bello anche sapere che gli scrittori, che sanno esattamente come i libri sono fabbricati, ancora cadano in questo meraviglioso gioco della letteratura, quello di credere alle figure di carta. vita. Succede, credo, a tutti. Siamo, ahimè, alle conclusioni di questo dibattito, di questo discorso che abbiamo fatto sul realismo e iperrealismo. Però, insomma, questa vicinanza ai personaggi, questo effetto Salgari, a voi chi lo ha provocato? Federica Manzon, vuoi cominciare lei?
Aspetta, tanti libri in momenti diversi, in età diversa. Una domanda come quando ti chiedono qual è il tuo libro preferito, il libro significativo della tua vita. Non ce n'è mai uno, ce n'è a seconda dei momenti. Di solito sono i personaggi con cui tu hai qualcosa in comune o vorresti essere loro. Io posso dire un primo e un ultimo, che il primo è stato sicuramente Matilde di Roald Dahl, perché il bambino con i superpoteri e a cui piacciono i libri è la cosa che qualsiasi bambina che ama i libri vuole essere, soprattutto se ha due genitori terribili e una maestra invece bravissima. E se devo dire forse un ultimo personaggio, non saprei dire quelli a cui hai creduto, ma quelli nel cui mondo tu sei entrato. Molto spesso io mi dico: a me piacciono i libri lunghi, ma perché mi piacciono i libri lunghi? Perché ci impiego tanto a leggerli, per cui i personaggi stanno tanto tempo con te e diventano i tuoi migliori amici. Sicuramente per me l'ultimo è stato Jude di Una vita come tante, di Sellerio, l'autrice, un nome impronunciabile per cui non lo pronuncerò. E però è stato un personaggio che è diventato a un certo punto il mio migliore amico. Io iniziavo a raccontare delle cose alle persone dicendo: ah, ieri un amico mi ha detto questo, e mi ricordavo che no, non me l'aveva detto un amico, l'avevo letto nel libro. Però anche il tempo della lettura è significativo. Noi leggiamo dei racconti, almeno per me, io leggo dei racconti meravigliosi che li leggo però in un'ora, in un pomeriggio. Lasciano una traccia come una scintilla, ma non entrano nella mia vita prepotentemente come entra un romanzo in cui e che è stato con me per molto tempo.
Diego De Silva, di cui abbiamo sperimentato le capacità profetiche.
Beh, di libri preferiti non saprei proprio che dirti.
Ma era proprio il senso di familiarità, di conoscere qualcuno più che la preferenza.
Beh, guarda, da questo punto di vista un libro per me è indimenticabile dal punto di vista proprio dell'umorismo e del richiamarmi un modo di raccontare che trovavo molto, molto affine a un certo modo che ho di divertirmi della vita, L'informazione di Emis, perché è un libro sull'invidia, è un libro che parla molto bene di questo sentimento e che non ha nessun pudore nel fare a pezzi i suoi personaggi e nel tirare fuori il peggio di loro e nel farti riconoscere in quel peggio, no? Che tu veramente spessissimo leggi di Richard E. Gwynn, che sono poi, sappiamo, no? Erano Martin Amis e Julian Barnes, e ti ritrovi tantissimo, specie nel peggio. E il bello è che quando tu ti riconosci in quel peggio, ridi. E quindi hai un momento, come dire, di redenzione attraverso la risata, no? Sì, quindi direi L'informazione di Amis.
Grandissimo libro che appunto racconta la rivalità tra due scrittori e anche come lo scrittore si mette in scena, perché uno dei due finge di avere un laboratorio di falegnameria sotto l'appartamento, sotto casa, di esibire una sedia un po' storta e di esibirsi anche nella frase: fare, scrivere è come fare il falegname. Il più cinico Andrea Tarabbia, no, che davanti all'idea di un personaggio familiare così aveva l'aria, non so se
allora,
appunto
no,
cinica,
no. È che sono tanti, sono troppi. Allora, c'è sicuramente più che un personaggio un'atmosfera, che è quella di Pietroburgo, che per me è stata l'atmosfera che mi ha insegnato a leggere. Cioè, per me i libri, per tanti anni ho pensato che non potessero esistere libri che non erano ambientati a Pietroburgo. Poi ho capito che invece, grazie a Dio, ho capito che esistono. E quindi è quella roba lì, cioè quel pezzo lì di mondo per me è stato veramente una formativo dal punto di vista letterario.
Cioè,
e io ho
creduto, che bussa la
io porta. Ho creduto, tra l'altro, senza nessuna ironia, senza nessun filtro, a tutto quello che Pietroburgo ha raccontato. Cioè, io il naso di Gogol per me è davvero un naso che va in giro, no? Quindi c'ho, proprio come se non avessi, quando avevo 20 anni, non avevo filtri, ci credevo. Però se devo dire un libro più vicino, che è un libro, insomma, è il libro che a me piacerebbe saper scrivere tra 20 anni, e so già la risposta è no, non lo saprei fare, è Austerlitz di Sebald. Mm.
Intanto,
scusate, no, mi tocca proprio.
Ah, prego, prego.
Mi è venuto in mente, poi incredibile che non mi sia venuto in mente stando seduto accanto a Maria Rosa Mancuso. Più esistente di Barney, e chi è? Tra l'altro, io ho avuto l'occasione di conoscere Richler tanti anni fa, venne a Napoli, che già voglio dire, Richler a Napoli è già, no?
È già un romanzo.
Ed era proprio lui. Io lo guardavo, era seduto lì con la bottiglia di scotch, con tutto il parterre ad Elfi, tutto chic, no? E lui lì già ubriaco con la bottiglia di scotch, e non riusciva a rispondere seriamente a nessuna domanda. Il problema è che ogni volta che rispondeva noi eravamo piegati dal ridere. Era Barney, esisteva Barney.
A Napoli. Bon, ecco. Richler, la versione di Barney.
Grazie, grazie anche a Diego De Silva per questa fotografia, se vogliamo, molto forte. Il tempo corre, siamo in vista della fine del nostro programma, è tempo quindi del consueto appuntamento con il quiz. Quindi rassicuro i nostri ospiti, non è rivolto a loro ma ai nostri ascoltatori, una voce da indovinare, la sentiamo insieme.
Io ho cominciato il pianoforte verso i 5 anni. Poi è arrivata la guerra, poi ho cominciato i disturbi agli occhi, allora hanno detto la mamma, è certo questa bambina soffre di avitaminosi, lo credo, non mangiavamo, quindi avevo una zia in Inghilterra che ha detto che venga qui perché abbiamo tutti i prodotti dall'India e quindi anche se c'è la guerra la possiamo curare.
Non dovrebbe essere troppo difficile, comunque vi diamo un aiuto, era l'ospite di un laser andato in onda recentemente, cosa che mi permette di ricordare anche appunto questo archivio che è sul web di tutte le trasmissioni. In palio un iPad mini, se avete riconosciuto il personaggio scrivete come sempre a Moby Dick RSI via Cane Vascini Lugano, oppure ci spedite una mail a mobydick@rsi.ch.
E ringraziamo gli ospiti Federica Manzoni, Diego De Silva, Andrea Tarabia. Vi ricordiamo che tutte le puntate di Moby Dick, quindi anche questa, sono disponibili sul sito di Rete2 o scaricabili in podcast. Il prossimo sabato Moby Dick sarà dedicato al clima. Clara Caverzasio e Alessandro Bertellotti, i conduttori, titolo Il clima in cattive acque, interventi dal Senegal, dall'Antartide e dall'India. E qui dall'India parla uno scrittore, parla anche, che è Amitav Ghosh, che recentemente si è occupato appunto di questioni climatiche.
Ci rimane da ringraziare in regia tecnica per questa diretta dallo studio RSI di Milano, in occasione, ancora una volta lo ricordiamo, di Book City, Gianmaria Aprile. Grazie, grazie naturalmente ai nostri ospiti, grazie a tutti voi, a Maria Rosa Mancuso, a Gigi Donelli, e l'appuntamento è dunque alla prossima settimana.
E a chi ci ha ascoltato, grazie. Thank you.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2, è mezzogiorno.